rivelazione, redenzione e salvezza, e possibilità del fallimento dell'individuo e della società. Quindi il fallimento nella storia, perché è un tema che ogni tanto ritorna. Perché è sorto questo tema? Io cerco di interpretare, perché la domanda l'avete fatta voi, quindi io credo perché il processo culturale che stiamo vivendo scombussola un po' tutte le categorie tradizionali, le cambia profondamente. I processi culturali che stiamo vivendo sono molto profondi. La Gaudium Express aveva percepito questi cambiamenti. Lo voglio leggere proprio perché sono 50 anni che sono state scritte queste parole, il 7 dicembre 1965, ancora non proprio 50 anni, ma sono indicative di una difficoltà che già era avvertita profondamente. Ecco, leggiamo della Costituzione Pastorale, cioè la Gaudium Spes, al numero 5, ecco qua, 21, e in altre parti analizza tutto questo, però ecco, dice così: l'attuale turbamento degli animi e la trasformazione delle condizioni di vita si collegano con una più radicale modificazione che sul piano dell'intelligenza dà un crescente peso alle scienze matematiche, naturali e umane, e sul piano dell'azione alla tecnica originata da queste scienze. Questa mentalità scientifica modella in una maniera diversa da quanto avveniva in passato la cultura e i modi di pensare. La tecnica poi è tanto progredita da trasformare la faccia della terra e da perseguire ormai la conquista dello spazio ultraterrestre. Allora erano i momenti proprio dell'entusiasmo nella carta. Siamo nel 65, quindi proprio cominciamo. L'intelligenza umana accresce in certo senso il suo dominio anche sul tempo, sul passato, mediante la conoscenza storica. Questo aspetto, che poi dopo svilupperà in altri punti, è per noi molto importante, perché noi non ci rendiamo conto della consapevolezza storica che abbiamo, perché è cresciuta piano nel tempo e l'abbiamo dalla nascita, come adesso dalla nascita hanno la sensibilità di comunicare attraverso i mezzi elettronici, quindi i telefonini e tutti i sistemi. Vengono subito su e giocano, no? Imparano subito e vuol dire, cioè, il cervello si organizza in questo modo, cioè non è qualcosa proprio di strutturale che diventa, per cui la persona è qualificata, proprio modificata del modo di pensare, di operare, di agire. C'è una scelta qua.
Scusa Carlo, che numero è, che punto è?
Questo qui è il numero 5 della Gaudium Express, il numero 5. Allora dice, l'intelligenza umana cresce in certo senso il suo dominio anche sul tempo, sul passato mediante la conoscenza storica, sul futuro mediante la prospettiva e la pianificazione. Il progresso delle scienze biologiche, psicologiche e sociali non solo dà all'uomo la possibilità di una migliore conoscenza di sé, ma lo mette anche in condizione di influire direttamente sulla vita della società, mediante l'uso dei metodi tecnici. Nello stesso tempo, il genere umano si preoccupa sempre più di prevedere e controllare il proprio incremento demografico. Ne segue un'accelerazione tale della storia da poter difficilmente essere seguita da singole persone. Unico diventa il destino dell'umana società, senza diversificarsi più in tante storie separate, cioè la planetarizzazione dei processi, che è ancora in corso, non è ancora completa, però ci sono tutti gli strumenti proprio per accelerare il processo. L'accelerazione tale della storia, unico diventa il destino dell'umana società, senza diversificarsi più in tante storie separate. Così il genere umano, questa è una frase che vi ho ripetuto tante volte e che sapete in memoria, così il genere umano passa da una concezione piuttosto statica dell'ordine, cioè della struttura, della realtà, ad una concezione più dinamica ed evolutiva. Ciò favorisce il sorgere di un formidabile complesso di nuovi problemi che stimola ad analisi e a sintesi nuove. Questo è un'indicazione molto, molto semplice, ma chiara, dei processi che stiamo vivendo, che implicano, che processi che implicano, li possiamo riassumere così, l'assunzione della storia e il modello critico. Quindi proprio questo, il fatto che la realtà cambia, quindi c'è una storia, vedremo poi che la rivelazione stessa, per iniziare poi dal primo tema, viene definita come una economia di eventi, mentre prima veniva pensata come una manifestazione di verità da parte di, ma lo vedremo subito. Adesso, allora, dicevo, questi elementi li possiamo riassumere così: l'assunzione della storia, quindi la consapevolezza storica e critica, il passaggio a una concezione evolutiva della realtà, che non è solo l'aspetto biologico, è proprio la realtà, il cosmo stesso, la stessa materia, quindi è tutto in processo. Ora, questo, vedete, è molto difficile ancora. Anche ieri ero a Siena per un convegno, appunto, era sulla sofferenza interreligiosa, c'erano ebrei, c'erano musulmani, c'erano sociologi, e c'è stata appunto una discussione con un sociologo proprio per la difficoltà ad assumere questo. Io dicevo, ma questo è il darwinismo. Non c'entra, il darwinismo è un paragrafo discutibile in tanti aspetti, ma il problema è che la realtà è in processo. Cioè tutta la realtà che sta diventando, e quindi occorre costantemente individuare quali sono le qualità nuove che emergono. Dunque, allora, il passaggio a una visione evolutiva della realtà. Poi, terzo, la svolta linguistica della cultura, che influisce in modo profondo.
Ci sono delle sedie in quella stanza. Io dico che ci sono le sedie in quella stanza.
Allora, la svolta linguistica della cultura, cioè che il linguaggio non trasmette la realtà, che non è il riflesso delle idee divine e quindi che non riflette la realtà com'è, ma è il modo come l'uomo, è un'invenzione umana il linguaggio, che non è neppure dall'origine, è un certo momento dello sviluppo, che esprime il rapporto che vive col reale. E quindi, e non solo, ma poi il linguaggio cambia continuamente, lo stesso linguaggio è inserito in un processo che lo fa cambiare continuamente anche nei suoi significati. La svolta linguistica della cultura, che è venuta il secolo scorso, tutto il secolo XX è stato percorso da ricerche sul valore del linguaggio dal punto di vista psicologico, psichiatrico, filosofico, teologico, quindi storico, e tante altre cose. E infine, come abbiamo visto, la planetarizzazione dei processi. Per cui l'umanità si trova a vivere una storia unica oggi, il che, cioè, le esigenze sono queste, perché ci sono già i fenomeni planetari, la crisi finanziaria ha carattere planetario, il commercio attualmente ha carattere planetario, i cinesi stanno invadendo i mercati europei, no? Con tutte le cose, no? Due euro, questo lo spesero 5 euro. Allora, capito? In Cina c'è una città che è specializzata, tutti sono specializzati per costruire, produrre tutti gli aggeggi che possono servire per Natale. Per il Natale, loro non sanno niente cos'è il Natale, però sanno che possono mandare delle navi con tutte, che poi quando arrivano in Europa o negli Stati Uniti loro tutti prodotti. Questa è una planetarizzazione per cui tutto viene in un modo, e sono le cose più superficiali, ma pensate poi tutto. Va bene. Allora, questi sono i processi culturali che hanno modificato, come dice qua il Concilio, hanno modificato completamente l'orizzonte delle esperienze religiose, delle esperienze sociali, tutto, stanno modificando l'orizzonte. Per cui tutte le formule che noi utilizziamo, anche per esprimere la nostra esperienza di fede, sono insignificanti, diventano insignificanti, cioè non permettono più il messaggio precedente. Questo è il processo che stiamo. Per cui non è che, per esempio, le nuove generazioni sono, incapaci di accogliere le esperienze religiose e di viverle. Non è questo. È che noi non trasmettiamo messaggi che siano armonizzati e recepibili secondo il loro modo di pensare. Ecco, venite qua, ci sono due segni qua che si possono trovare. Allora, la Chiesa cattolica, adesso diciamo perché sarebbe detta Chiesa, noi parliamo oggi appunto della Chiesa cattolica e quindi delle sue, di quelle nozioni che sono continue. Ecco, pigliatene anche un altro, che c'è qualcun altro che sta arrivando. Allora, queste nozioni perdono significato, acquistano un significato nuovo in questo orizzonte. Ora la Chiesa si trova in ritardo, perché da almeno 3 secoli, forse 4, la Chiesa aveva iniziato un atteggiamento di reazione, di rifiuto dei processi che già cominciavano allora. Quello storico, preso dalla sensibilità storica, sono almeno 3 secoli che in Europa soprattutto abbiamo cominciato a svilupparsi. Insomma, la fine del Medioevo, l'inizio della modernità, ecco, la Chiesa si è trovata a resistere ai processi culturali. In nome di quella sicurezza, cioè di quell'impianto dottrinale, di quel modo di vedere le cose, di interpretare la vita, che si era consolidato nel Medioevo, che aveva raggiunto delle forme espressive straordinarie, dobbiamo dirlo, straordinarie, proprio dal punto di vista culturale. Pensate alle cattedrali, pensate alle somme, di filosofia, le somme di teologia, il diritto, quindi le somme di giuri, quindi era giunto ad una armonizzazione, ad una visione armonica, che subito però è stata minata alle basi, che però era così solida nella vita ecclesiale, che ci sono state resistenze profonde ad abbandonarla. Ma la stessa, vedete, la stessa visione copernicana, cioè dalla terra che gira attorno a sé, ci sono voluti 2 secoli buoni per essere accolti, con resistenze profonde. Immaginate oggi che uno non accettasse, la visione del Big Bang, benché ancora possa essere discussa, ci sono alcune prove, così, però sono sempre, se dovessi aspettare due secoli ad accettarla, pensate che modo diverso. Oggi questo non può avvenire perché poi c'è la stampa, pensate, la stampa prima non c'era, c'è la radio, c'è la televisione, oggi i mezzi di comunicazione in questo senso rendono impossibile una resistenza, ma allora ci sono state resistenze di due o tre secoli, e l'inizio della modernità anche dal punto di vista teologico e filosofico ha rappresentato un distacco tra l'ambiente di fede. Per poterlo vivere, i cambiamenti che stavano vivendo hanno realizzato un distacco, per cui hanno accentuato fortemente l'ambito naturale dall'ambito soprannaturale, per cui dicevano, va bene, questo riguarda la realtà fisica, il modo nostro di vivere, però noi abbiamo un'altra rivelazione, un'altra dottrina, un'altra struttura di vita, la struttura sacramentale, per cui dicevano questo è un ambito soprannaturale, in cui, che cioè deriva dall'azione di Dio particolare che non si mescola con gli altri elementi, è una cosa che si aggiunge, perché è soprannaturale, per cui ci sono due esistenze che sono non solo distinte ma separate, per cui la vita umana procede, poi c'è la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita dei figli di Dio. Ora questa distinzione è diventata una separazione forte all'inizio della modernità, per cui che è stato un bene per certi versi, perché è nata la scienza. La scienza non sarebbe nata, Galileo non poteva, se non ci fosse stata questa separazione. Quindi in certo senso è stata una necessità, per poter vivere hanno dovuto separare e dire questa è un'altra cosa, questo è riverdata da voi, pensate a voi. Allora per almeno 3-4 secoli sono vissuti con questa concezione, che ci fossero due ambiti di esistenza, due storie. La storia umana e la storia della salvezza, no? che si svolgevano parallelamente, certo lungo i secoli, che però erano ambiti separati. Questa visione è entrata in crisi, profondamente è entrata in crisi, già il secolo scorso, ma possiamo già dire all'inizio del secolo scorso, perché il modernismo è un movimento che è stato stroncato proprio in modo drastico da Pio X, da Papa Pio X, e il modernismo già poneva questi problemi. Il modernismo è già dalla fine del 1800, cioè nell'ambito biblico, nell'ambito teologico, nell'ambito filosofico, cioè, già alla fine, ma poi all'inizio del Novecento, che si è mescolato poi con altre problematiche come quella per esempio del darwinismo, ecco lì qui, perché Darwin aveva pubblicato L'origine della specie nel 1859, quindi erano già passati, però la grande discussione cominciò all'inizio del Novecento, qui nei nostri ambienti. Focazzaro ebbe in difficoltà proprio per questo, no? Ma anche altri nell'ambito teologico, come sapete, alcuni furono allontanati dall'insegnamento, oppure i libri furono tolti dal commercio, come quello di Leroy, perché accettavano la prospettiva evolutiva. Quindi, vabbè. Allora, capite, allora la crisi era già cominciata prettamente. Nell'ambito cattolico, poi oltre al modernismo, è riapparso il problema negli anni 50, e l'Humani Generis del Papa Pio XII, mentre apriva alla possibilità di accogliere i modelli evoluzionistici, però bloccava tutto in modo molto rigido e rigoroso tutte le applicazioni nell'ambito della ricerca storica e quindi della ricerca teologica, quella che allora si chiamava con la formula francese Théologie Nouvelle, no? La nuova teologia, che aveva rappresentanti l'esperienza di Lubac, con Gara, se lui ha avuto un libro messo all'indice nel 42 da Sant'Ufficio, un condito, così lui proponeva il programma della scuola di Le Sorsuar, che era la scuola dei domenicani del nord, quindi una cosa abbastanza particolare, però quel libro fu messo all'indice. È stato ripubblicato poi in italiano, tradotto in italiano dopo il concilio a cura della scuola di Bologna, di Alberigo, perché ha fatto un'introduzione appunto, perché lì coglieva proprio il problema storico quindi della critica storica. Bene, cosa è avvenuto attraverso questo? Io sto introducendo il problema, però adesso veniamo subito fuori i tempi, ma cosa è avvenuto con il concilio? Che è stato accolto almeno in alcune parti, perché il Concilio non è omogeneo, i documenti hanno, evidentemente è un'indicazione molto indicativa, questo è molto significativo, lo vedremo subito, perché è un cambiamento proprio di modo di porgere, un cambiamento di linguaggio, un cambiamento di metodo e di insegnamento, che è stato tradotto con quella parola che ho usato Giovanni XXIII III, di carattere pastorale, cioè attento alla incidenza della dottrina nella vita. Ma questo ha cambiato radicalmente la prospettiva. Si è passati, ecco adesso qui c'è una discussione in atto, ma alcuni hanno formulato così questo cambiamento. Cioè, la rinuncia ad un insegnamento dogmatico, ad una concezione dogmatica della dottrina. Cioè, si passa da una visione dogmatica, cioè dalla possibilità di formulare in modo definitivo l'esperienza della salvezza, di formularla in modo definitivo, così che possa rimanere per sempre. Questa era la visione dogmatica. Per cui nelle scuole si insegnavano i dogmi, cioè le formulazioni dottrinali sorte lungo i secoli, come se fosse un'unica dottrina che continuava nei secoli. Quindi c'è un volume, il Denzing, che raccoglieva tutte queste, ancora viene pubblicato, è stato tradotto anche in italiano, con la raccolta di tutte le decisioni dogmatiche. Ora, questo perché era possibile? Perché c'era una visione statica della realtà, non si era ancora realizzata la svolta linguistica della cultura, per cui si pensava che le parole potevano restare negli stessi significati per sempre. E che non solo, ma che la formulazione che esprimeva l'esperienza salvifica della comunità ecclesiale era definitiva. E doveva restare per sempre. Quindi se voi pensate, allora nelle scuole di teologia si studiavano le formulazioni, cominciando dai primi concili ecumenici che sono stati convocati da Costantino, cioè dall'imperatore, perché siccome appena ottenuta la libertà, cosa è successo? Che sono apparse le diversità delle diverse comunità ecclesiali, no? Cioè gli antiochini pensavano in un modo, gli alessandrini pensavano in un altro, a Roma c'era una prospettiva più pratica, c'erano queste diversità. Allora quando hanno cominciato a avere libertà, a potersi incontrare, sono apparse queste diversità, è cominciata la discussione. Allora Costantino, che vedeva nel cristianesimo che lui aveva abbracciato una funzione dell'unità dell'impero, si è trovato in mano invece un fattore di divisione. Per cui si è tutto preoccupato, dice convochiamo un concilio, allora ha cominciato a Nicea, 325 ha cominciato a convocare. E poi dopo c'era sistemato la questione dell'affinità, della forma, dell'arianesimo, che però dopo ha portato a una confusione enorme, con tutte le discussioni sulle formule che venivano utilizzate, ma non entriamo in questo. E poi il concilio di Costantinopoli, siamo nel 381, e poi il concilio di Efeso 431 e poi Calcedonia 451, cioè pian piano si riunivano per decidere i vari problemi che c'erano e hanno, giungevano a formulazioni dogmatiche, per cui dice questa è la dottrina, chi non accetta questa è fuori dalla Chiesa. Allora poi le lotte, i donatisti, Agostino, cioè, insomma, è cominciato perché ritenevano appunto che fosse che fossero definitive, assolute queste formule. Oggi il Concilio ha utilizzato un altro linguaggio, un'altra prospettiva, per cui si potrebbe dire, adesso questo sono formule che vengono utilizzate, adesso no, non vi sto dicendo cosa dice il Papa adesso, no? Che cosa, perché ancora c'è in discussione, però il problema è questo, che è importante che queste cose vengano vissute proprio perché emerga la prospettiva, venga colto quindi la prospettiva del Concilio, si diffonda e quindi diventi uno stile di vita. È per questo che è importante che tutti ne parlino e ci si confronti. Allora, in fondo sta emergendo una nuova prospettiva dottrinale che non si fonda sulle formule del passato, anche se occorre interpretare le formule del passato e capire qual è l'esperienza che soggiace, il passaggio quindi ad una prospettiva dottrinale in continuo sviluppo, che richiede una continua riformulazione, per cui ogni generazione deve poter riformulare la propria esperienza di fede. Capite che in questa prospettiva, per esempio, l'accostamento tra le formule del Concilio Vaticano II, che ha fatto, almeno in alcune costituzioni, ha fatto questa scelta di proposta di ricerca continua nel dialogo, nel confronto con le altre culture, le altre religioni, per cui dice chiaramente che la Chiesa ha bisogno dell'apporto di coloro che vivono le esperienze storiche, siano credenti che non credenti. Allora, da questa prospettiva, voi capite che mettere sullo stesso piano questa prospettiva con il catechismo della Chiesa Cattolica, che invece riprende le formule come se fossero definitive, no? Diventa, eppure, cioè, viene messo in parallelo oggi. Si sta celebrando il 50° dell'inizio del Concilio e il ventennale del catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi, capite? Però dovete rendervi conto che queste contraddizioni, cioè questi elementi di contrasto, servono precisamente, importante che nella vita della Chiesa, proprio per procedere, per avere gli stimoli di andare avanti. La storia è così, non può l'ideale essere vissuto immediatamente e compiutamente in modo perfetto. Bene, credo che questa introduzione è stata un po' lunga, però credo che fosse necessaria adesso per capire le nozioni che avete chiesto di chiarire. Prima di iniziare sulla rivelazione, voglio giustificare questa cosa che ho detto adesso, che la Gaudium Spes nel numero 44, la Gaudium Spes dice così, cioè la Costituzione Pastorale del Concilio, dice così, ecco, 44. Com'è interesse del mondo riconoscere la Chiesa come una realtà sociale della storia e il suo fermento, così la Chiesa non ignora quanto essa abbia ricevuto dalla storia e dalla evoluzione del genere umano. L'esperienza dei secoli passati, il progresso delle scienze, le ricchezze nascoste nelle varie forme di cultura umana, tenete presente questo, no? Attraverso cui si svela più appieno la natura stessa dell'uomo e si aprono nuove vie verso la verità. Tutto ciò è di vantaggio anche per la Chiesa. E se infatti, fin dagli inizi della sua storia, imparò ad esprimere il messaggio di Cristo ricorrendo ai concetti e alle lingue dei diversi popoli, allo scopo cioè di adattare il Vangelo quanto conveniva sia alla capacità di tutti sia alle esigenze dei sapienti. Allora la distinzione era molto più forte, perché le esigenze di tutti erano prevalentemente non alfabetizzati, non sapevano leggere e scrivere, ancora fino al 1800 l'80% dei contadini o dei verosimili erano analfabeti, cioè mettevano una croce invece della firma, quello doveva fare. Bene, allora, tale adunque, allora, la Chiesa ha fatto questo e dice qui, allo scopo di adattare quanto conveniva sia la capacità di tutti, sia le esigenze dei sapienti. E tale adattamento della predicazione della parola rivelata deve rimanere legge di ogni evangelizzazione. Cioè il criterio è utilizzare, illustrare il confronto, i concetti, le lingue dei diversi popoli, ricorrendo e illustrando con la sapienza dei filosofi. Il fatto stesso che il Concilio non abbia imposto una filosofia, non abbia scelto una filosofia. Prima c'era sempre, il Vaticano prima ha fatto la scelta della neoscolastica, secondo la prospettiva di Leone XIII, no? Prima c'era sempre una prospettiva. Il Concilio Vaticano II non ha fatto una scelta di filosofia, perché ha lasciato aperto la pluralità del. Allora dice, così infatti viene sollecitata in ogni popolo la capacità di esprimere secondo il modo proprio il messaggio di Cristo. Per cui capite che il Catechismo della Chiesa Cattolica non può essere un documento per tutte le chiese, perché viene sollecitata in ogni popolo la capacità di esprimere secondo il modo proprio il messaggio di Cristo, e al tempo stesso viene promosso uno scambio vitale tra la Chiesa e le diverse culture dei popoli. C'hai la sedia?
Sì.
No, è chiaro, no? Allora, l'ultima cosa, allora, per accrescere tali scambi, oggi soprattutto che i cambiamenti sono così rapidi e tanto vari i modi di pensare, la Chiesa, sentite bene questo, la Chiesa ha bisogno particolare dell'aiuto di coloro, sia credenti che non credenti, i quali vivendo nel mondo sono esperti nelle varie istituzioni e discipline e ne comprendono la mentalità. Il cortile dei gentili, no? In questo senso diventava uno spazio come la cattedra dei non credenti aperta da. Ieri mi pare il Papa ha mandato una lettera, non so se l'avete vista, in cui mette dei precisazioni dei preti, cioè dice che il cortile dei gentili non deve semplicemente ascoltare ciò che dicono gli altri, ma deve anche annunciare il Vangelo. Quindi, cioè, in modo, l'importante è che ci sia il dialogo. Questo. Allora, perché dice, per accrescere tali scambi, oggi soprattutto che i cambiamenti sono così rapidi e tante volte modo di pensare, la Chiesa ha bisogno particolare dell'aiuto di coloro, sia credenti che non credenti, i quali sono esperti nelle varie istituzioni e discipline e ne comprendono la mentalità. È dovere, l'ultima frase che leggo, è dovere di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori e dei teologi, però di tutto il popolo di Dio, è dovere di ascoltare attentamente, capire e interpretare i vari linguaggi del nostro tempo, capite? Non è semplicemente le lingue, è proprio il modo di interpretare la realtà, di dire i vari linguaggi del nostro tempo, e di saperli giudicare perché la verità rivelata possa essere sempre più profondamente intesa, meglio capita e presentata in maniera più adatta. Il che vuol dire che per capire la verità rivelata, adesso parleremo della rivelazione, che per capire la verità la Chiesa deve mettersi in ascolto del linguaggio degli uomini del proprio tempo, altrimenti non capisce, non va in fondo. Capite? È importante questa permissione, guardate, proprio di metodo. Capite allora il passaggio da una concezione dogmatica della dottrina a una concezione di ricerca attraverso il dialogo e il confronto. È chiaro, no? Però questo passaggio, non è ancora avvenuto in modo profondo, in modo stabile e continuo. Ecco, ho citato il cortile dei Gentili perché è un'espressione chiara di questo, però appunto, cioè, va bene. Allora, chiarito questo punto, fatta questa introduzione, veniamo ai tre termini che voi avete, o quattro termini, che voi avete messo nel tema. Primo, rivelazione. Allora, nella concezione statica, ve l'ho già detto, la rivelazione era la manifestazione di dottrine da parte di Dio ad alcuni che scegliere un modo particolare per realizzare questa manifestazione, no? E quindi pensate, anche la scrittura veniva interpretata in questo modo, no? La rivelazione a Mosè, la rivelazione ai profeti, no? Quindi c'era uno che doveva ascoltare qualcosa e pensavano, loro guardate, pensavano che Dio parlasse le parole umane, no? Per cui diceva le cose che doveva dire. Capite questo? Ora, questo modo di pensare, capite, è evidentemente antropomorfico, chiaro. Allora io vi richiamo sempre a questo proposito, vi richiamo sempre alle riflessioni fatte sull'azione di Dio nella storia, l'azione di Dio, che è sempre attraverso creature, ma dal di dentro delle creature, cioè Dio non aggiunge nulla all'esterno, perché crea la realtà, l'alimenta la realtà, la fa sorgere la realtà, ma non sostituisce mai le creature. Per cui Dio non può comunicare qualcosa parlando umanamente, Dio non parla umanamente, perché la lingua umana è l'esercizio che l'uomo fa delle cose. Per cui dobbiamo sempre ricordare l'azione, anche l'azione rivelatrice, suscita dal di dentro immagini, fantasie, cioè, ma non sostituendosi alla creatura, ma alimentando il processo della creatura, che deve pensare, che deve riflettere. Per cui Mosè, e quando è salito sul monte per scrivere, raccogliersi un po' e scrivere, e rifletteva, aveva imparato alcune cose dalle altre culture, e registrava pensando che i pensieri che gli venivano venissero da Dio, no? Capite? Perché erano esperienze reali che facevano. Però è come il poeta che pensava, quando i giorni che riusciva a scrivere in un modo veloce, diceva, a tradurre bene le proprie esperienze, le proprie sentimenti, diceva, la musa mi assiste, no? Qualcuno, perché diceva, ieri non ero capace di fare questo, oggi sono capace di farlo. Noi sappiamo tutti i condizionamenti interni di questo processo, però capite il cambiamento, quindi l'orizzonte in cui queste riflessioni si svolgevano, quindi non dobbiamo neppure quindi rimproverare queste persone, dobbiamo però assumere la nostra responsabilità del cammino nuovo da compiere. Allora, chiarito questo punto, il Concilio Vaticano II come ha presentato la rivelazione? C'è una costituzione apposta, che è la Dei Verbum, che è quella che è stata una delle costituzioni su cui c'è stata più battaglia, proprio con raffinate, ed è uno dei gioielli del Concilio. Allora, la Dei Verbum definisce la rivelazione al numero 2 in questo modo. Di questo c'è un ordine diverso nella presentazione, mi è più comodo per portare, ma allora tanto riposato un po' perché vi ho martellato. Thank you. Bene, allora al numero 2, dice così: l'economia della rivelazione, quindi è una economia, cioè una serie ordinata di eventi, no? L'economia non intendete nel senso attuale del termine, è una formula che usavano i padri greci, no? O economia, pensiamo di dire legge della casa, disposizione della casa, quindi... Va bene, questa economia della rivelazione avviene con eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere compiute da Dio nella storia della salvezza manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, e le parole dichiarano le opere, chiariscono il mistero in esso contenuto. Sono formule un po' tecniche, ma adesso cerchiamo di capire bene questo. Però sempre tenete presente l'orizzonte che prima ho delineato, cioè dell'azione di Dio, che non è, come dicono i filosofi, predicamentale, cioè non è un'aggiunta alla realtà, ma è un'azione creatrice, cioè un'azione che fonda, che rende possibile. Questo già, vedete, mette nello stesso piano, nella stessa continuità, la creazione e la salvezza, la creazione e la storia di salvezza. Cioè non sono due storie diverse, non c'è la storia della creazione che procede e poi c'è una storia che si aggiunge a un certo momento, c'è la stessa storia che consente, nel successione dei secoli, dei millenni, consente l'emergere di qualità nuove, il fiorire, il venire fuori di nuove forme. Quindi è un unico processo. Già vedete questa visione unitaria, per cui per esempio la Gaudium et Spes ha evitato, cioè la Costituzione Pastorale, l'ultima Costituzione, ha evitato sempre il termine soprannaturale, che, come vi dicevo prima, caratterizzava proprio la visione dualista. Quindi l'ordine della creazione e della natura, l'ordine della grazia e sopra la natura. Mentre è un'unica storia che inizia con la creazione della realtà materiale e poi emerge la vita, e poi emerge la sensibilità, poi emerge l'intelligenza, poi emerge le qualità spirituali superiori. Ma è sempre la stessa storia. Vedete allora questa visione unitaria. E tenete sempre presente che tutto ciò avviene non perché Dio aggiunge qualcosa, ma perché la forza creatrice, questo io credo è una visione importante, è un modello che serve molto bene per vedere l'unità, perché la forza creatrice si esprime secondo le capacità di accoglienza delle strutture complesse. Più si procede, più le strutture diventano complesse, strutture di vita, le strutture di relazioni attraverso gli elementi, le strutture sociali attraverso, pian piano diventano più accoglienti, capaci di esprimere qualità nuove. Per cui anche la rivelazione è una storia. Cioè, quello che emergeva nel cervello di Mosè, nelle esperienze del popolo ebraico, nelle esperienze del popolo cinese, nelle esperienze del popolo indiano, quello che fioriva, che emergeva da quelle esperienze, era espressione di una stessa forza creatrice, che però assumeva modelli secondo la cultura dell'uomo, secondo le esperienze dell'uomo, delle persone, di quella situazione. Per cui capite che al fondo c'è un'unica attività, ma questo non vuol dire che le esperienze religiose che si esprimono in diverse rivelazioni, tra virgolette, no? Hanno gli stessi contenuti. Perché, secondo i modelli culturali diversi, i contenuti si esprimono, le stesse esperienze, o analoghe esperienze, esprimono contenuti diversi, che non sono logicamente collegabili fra di loro. Non so se è chiaro quello che sto dicendo. Cioè, non dovete pensare, se la forza creatrice è una sola, dalle diverse esperienze religiose dei diversi popoli dovrebbero emergere le stesse formulazioni. No, perché le esperienze, per esempio, le esperienze di abbandono fiducioso, le esperienze di speranza, le esperienze di relazione amorosa, di dedizione reciproca, di consolazione, di misericordia, sono esperienze analoghe da un punto di vista umano, ma vissute in orizzonti culturali diversi. Per cui, per esempio, vedete l'esperienza del perdono, mettete, no? L'esperienza del perdono, del sentirsi perdonati del male fatto, del male compiuto, da un punto di vista umano ha dinamiche analoghe, si percepisce un benessere interiore perché ci si sente perdonati. Però uno può esprimere questo dicendo che io ho riparato con la mia sofferenza il male fatto, per cui Dio mi consola, per cui Dio viene dalla mia parte, oppure uno può dire perché qualcun altro, un santo, è intervenuto presso Dio, gli ha detto guarda abbi misericordia di quel povero diavolo, e allora adesso Dio. Cioè i modelli possono essere diversissimi pur facendo la stessa esperienza, no? Per cui voi vedete, per esempio, non so, che il popolo ebraico diceva, faceva l'esperienza di una vittoria in guerra, allora diceva Dio ha combattuto per noi, no? E loro giungevano a quel punto di dire perché bisogno abbiamo noi di combattere, è Dio che combatte per noi. Allora eliminavano con gli altri e poi dopo scoprivano che non vincevano. Allora diciamo, allora abbiamo peccato. Cioè, tutte queste interpretazioni delle esperienze erano legate a determinati modelli culturali, no? Che d'altra parte non possiamo, cioè non possono essere scavalcati. Non è che Dio poteva trasmettere la verità al di là di quei modelli, perché passava attraverso il cervello delle creature, attraverso le esperienze che quelle creature facevano. C'è una sedia, vedi, di là la trovi. C'è tutta una sedia là. Ecco, abbiamo qua il servizio costante. Ecco, è chiaro, no, questo discorso? Ecco, allora capite che in questa prospettiva rivelazione non è una comunicazione di dottrine vere da parte di Dio, è l'emergenza nella storia attraverso esperienze religiose che hanno un carattere di autenticità, cioè che rispondono alle leggi della vita, per cui emerge la verità della vita, ma condizionata dai modelli culturali, dal modo di pensare a Dio, dal modo di pensare che non poteva essere eliminato. Per cui c'è una storia della rivelazione e c'è una purificazione costante, continua. Allora noi non possiamo pensare alla rivelazione come delle aggiunte successive a delle verità precedenti, ma come a una ripresa continua del cammino umano, cioè è ricominciare costantemente da capo. Capito? È quello che la formula che io spesso vi cito di Gregorio di Nissa, che il cammino cristiano è un riprendere costantemente da capo, ha una verità profonda per te. Cioè non è passare da una tappa a un'altra, è proprio di ricominciare da capo il cammino. Cioè non noi dobbiamo dire ormai c'è qualcosa di acquisito, noi andiamo avanti. No! Quello che è acquisito è da rimettere costantemente in discussione, cioè da riprendere. Noi cominciamo la vita da capo, cominciamo dal primo giorno, e dobbiamo riprendere tutto da capo. Cioè, non è dire, certo, ci sono delle acquisizioni che restano di tipo scientifico, di tipo, è chiaro, lì ci può, ma dell'interpretazione della vita, cioè del significato della vita, noi possiamo utilizzare le esperienze del passato, ma non possiamo ripeterle, dobbiamo riprenderle costantemente da capo, la nostra vita ricomincia. Ecco, in questo senso quindi è che la rivelazione quindi è un cogliere il mistero della vita partendo dalle tradizioni in cui siamo inseriti, ma scoprendone il valore attraverso la nostra esperienza e mettendoci in rapporto costantemente con la comunità alla quale apparteniamo, perché è un processo comunitario, insieme si cerca la verità. E quindi oggi sta diventando la comunità planetaria, l'umanità intera. Ma questo per il momento ci è molto difficile, perché non abbiamo ancora la sintonia, la conoscenza neppure dei modelli culturali, delle diverse strutture religiose del mondo. Siamo ancora agli inizi in questo cammino. Per cui ci troviamo in disagio a tradurre in modo armonico le esperienze religiose, quindi l'esperienza di salvezza di cui adesso parleremo. Quindi siamo in una fase di passaggio, di transito, di crisi, possiamo dire, di crisi, cioè di passaggio ad una modalità nuova di vivere le esperienze religiose, di vedere e quindi di interpretare il mistero della nostra storia. Che è chiaro questo discorso, poi dopo nella discussione sono già le 11:15, quindi devo procedere. Però tenete presente questo, se ci sono difficoltà, poi dopo approfondiamo la cosa. Secondo tema, quello della redenzione. Qui il discorso è più semplice perché molte cose sono già acquisite. Redenzione è il termine con cui noi indichiamo l'azione compiuta da Gesù per la salvezza dell'uomo. Diciamo, Gesù ci ha redenti. Il termine di per sé è un termine di tipo giuridico che si riferiva alla condizione di schiavitù, per cui c'era la redenzione degli schiavi, cioè la liberazione degli schiavi. Perché nell'antichità la schiavitù era non solo ammessa, ma era proprio parte strutturale della società. Quando, anche nel mondo ebraico, quando un padre aveva dei debiti, allora faceva qualche figlio in più per venderlo e così pagava i debiti vendendo i propri figli, la propria figlia, cioè, perché si riteneva che fosse proprietà del padre o della madre, secondo la redenzione era la liberazione di uno che era diventato schiavo per diversi motivi. Nel termine, però, nell'uso teologico, questo aveva assunto un significato più ampio, cioè quello di azione con cui Cristo ci ha liberati, ci ha condotti alla dignità di figli di Dio, ci ha salvati. Quindi il termine di salvezza è legato al termine di redenzione. Il termine di salvezza indica di più il traguardo, cioè la pienezza di vita a cui siamo condotti. La redenzione indica di più il metodo di liberazione per cui siamo condotti alla salvezza. I modelli con cui veniva interpretata la redenzione sono stati molteplici nella storia, più volte li abbiamo richiamati, adesso non possiamo fare l'elenco tutto, ma dovete ricordare proprio che sono modelli che hanno a volte sconvolto proprio il modo di interpretare e hanno durato per secoli. Pensate per esempio il modello della liberazione dalla schiavitù, perché l'interpretavano in senso proprio, cioè dicevano che l'uomo era diventato schiavo del demonio col peccato. C'era la visione della perfezione iniziale, della perfezione all'inizio, che poi dopo veniva sconvolta dal peccato dell'uomo, ricordate tutto questo. Oggi la visione invece è dinamica e evolutiva, per cui gli inizi sono imperfetti, sono, quindi non, è, non c'è la questione del peccato all'inizio della storia umana. Certo, è cominciato il peccato, le scelte negative, però non è quella la ragione per cui c'è il male nel mondo. Cosa è successo?
Il rumore della porta che la sta lasciando aperta.
Va bene. Beh, allora, attenti, dicevo, della redenzione compiuta di Gesù, i modelli che... Allora dicevano che Gesù aveva pagato il prezzo, è un solo metafora, però lo utilizziamo in senso proprio, che aveva pagato il prezzo al demonio, che aveva pagato il prezzo a Dio, secondo... Sono visioni realmente molto antropomorfiche, no? Dell'azione compiuta di Gesù. Poi nel Medioevo è sorta la spiegazione della soddisfazione, cioè del compenso dato a Dio per il peccato degli uomini, che ha avuto degli sviluppi abnormi nei secoli successivi. Ne abbiamo parlato altre volte, adesso non mi fermo su questo. Però voglio presentare invece il modello attuale nell'interpretazione della redenzione realizzata da Gesù. Cioè, Gesù cosa ha fatto per salvare? Ha annunciato il regno di Dio, cioè c'è una svolta che sta avvenendo, diceva Gesù, il tempo è compiuto, c'è una novità che sorge, cioè adesso noi non ci mettiamo in prospettiva evolutiva, ma noi possiamo capirlo bene in prospettiva evolutiva, cioè l'umanità era giunta ad una fase che consentiva l'emergere, il fiorire di nuove qualità fraterne, di relazione, di giustizia, di pace. Questo Gesù lo chiamava il regno di Dio, cioè la modalità nuova di vivere le relazioni fra di noi sulla terra, di giungere a forme nuove di giustizia e di fraternità. Cosa ha fatto Gesù per questo? Ha agito in modo da immettere nella storia dinamiche nuove. Ha chiamato attorno a sé un gruppo, una piccola comunità, perché vivendo secondo questo stile li inducesse negli altri, mostrasse che realmente questo è legge di vita, cioè l'amore, che è la legge fondamentale della vita. Gesù questo ha voluto fare, però questo annuncio di Gesù e questa sollecitazione alla conversione non è stato accolto, anzi è stato considerato pericoloso, perché sovvertiva le strutture del tempo, che erano fondate sul potere militare, sul potere, c'erano i romani che stavano dominando il paese suo, attraverso anche dei prestanomi, cioè dei re che erano vassalli, in fondo. E questo messaggio di Gesù sconvolgeva tutte le strutture, per cui è stato condannato a morte. Ma i suoi discepoli, che avevano scoperto questa possibilità, hanno sviluppato e continuato il cammino e si sono diffusi proprio per il contagio della qualità di vita che avevano. È innegabile che nei primi secoli, almeno nei primi tre secoli, forse questo sviluppo dell'esperienza cristiana è avvenuto proprio per contagio, contagio culturale e contagio spirituale. Con tutto questo che... Quindi Gesù non, in questo senso è rimasto fedele a questa legge dell'amore, per cui ha rivelato la potenza dell'azione di Dio nella sua carne. Per noi che crediamo in Dio così interpretiamo, perché pensiamo che tutto questo sviluppo che avviene nella storia avviene per una forza profonda che alimenta il processo, perché credere in Dio questo significa che esiste già un bene sommo. Esiste già una verità piena, esiste già un'armonia di vita, eh? Esiste già, però può entrare nella storia umana se ci sono gruppi che accolgono, che vivono secondo questo stile e consentono quindi la manifestazione di qualità nuove umane. Ma questo è il regno di Dio. Allora, questa salvezza per l'uomo è appunto giungere a questa armonia per poter essere in grado di attraversare la morte da vivi, possiamo dire, per chi crede nel dopo morte, di per sé il tema della salvezza può essere anche coniugato solo in ordine alla vita terrena, di per sé. Al tempo di Gesù, per esempio, c'erano i Sadducei che negavano il dopomorte e pensavano che il regno di Dio era vivere in armonia qui sulla terra, realizzare la giustizia di Dio qui sulla terra. Loro erano, i Sadducei erano solo i sacerdoti, quindi avevano una determinata visione, ma di modo questa era, per loro la salvezza era realizzare pienamente, per chi crede nel dopomorte, come Gesù, allora la salvezza era vivere così, crescere così nell'armonia dei rapporti, così da essere in grado di attraversare la morte da vivi, da risorgere, per usare il termine che poi è stato utilizzato per Gesù della risurrezione. Ecco, credo che sia abbastanza chiaro anche questo discorso, però se poi dopo nella discussione emergeranno, c'ho ancora 5 minuti, allora in questa prospettiva, anche ieri abbiamo discusso a Siena, questo perché era proprio solo sofferenza, in questa prospettiva evolutiva e di processo di salvezza sorge il problema della possibilità del fallimento, cioè se quello che ho detto, se il modello che vi ho presentato è un modello fondato, cioè che riflette le dinamiche fondamentali della storia nella quale siamo inseriti, dobbiamo ammettere che lo sviluppo, il processo che richiede coinvolgimento libero, consapevolezza e scelte libere, il processo può trovare ostacoli, può essere bloccato, può non procedere, quindi non avvenire, e quindi e sono possibili processi involutivi di rifiuto della vita. E questo può avvenire, oggi drammaticamente lo sappiamo, l'umanità può distruggersi, anche proprio può distruggere la propria, può distruggersi proprio come specie vivente, perché c'ha gli strumenti per farlo. Ora, nessuno ci ha mai garantito la continuità della storia e il compimento di tutti i processi vitali, anzi noi facciamo l'esperienza di molti processi vitali che abortiscono, che falliscono, cioè che non giungono a compimento. Anche nei processi evolutivi i biologi scoprono appunto delle vie chiuse, appunto dei vicoli ciechi che l'evoluzione ha pure scelto, per cui a un certo momento molte specie sono scomparse. Poi dopo ci sono stati disastri e altri sconvolgimenti della natura. Allora, a livello personale, questo cosa vuol dire? Questo discorso però che sto facendo non si svolge secondo il modello dell'anima immortale e del corpo che costituirebbe la realtà personale, ma si svolge questa riflessione nella orizzonte dell'evoluzione, cioè della persona che diventa quello che non è, della persona che diventa, che raggiunge un compimento, sempre in virtù di quella forza creatrice che rende possibile il divenire, no? Quindi è sempre nella prospettiva della fede in Dio. Però la possibilità che il processo iniziato con la vita, con l'esistenza di ciascuno di noi, possa non giungere a compimento. Ecco, cosa suppone questa prospettiva? Che non siamo viventi provvisoriamente, cioè che siamo un tentativo che la vita fa di giungere ad un'immagine definitiva di Dio. A tante immagini, è un tentativo che la vita fa, però non è ancora garantito il successo. L'offerta della possibilità è reale, ma il successo dipende dall'accoglienza dell'azione creatrice. Ecco, in questo senso allora capite che la storia ha un grande valore, è l'ambito dove il progetto di Dio si realizza, dove cioè il cammino della persona si svolge fino a un compimento, quando nella morte giunge ad essere in grado di entrare in una forma nuova di vita. A questo proposito io porto sempre l'analogia del feto nell'utero materno, che se il feto dicesse io sono già vivo, non ho più bisogno dell'apporto di mia madre, sono già vivo, che bisogno ho di sviluppare i polmoni o il cuore, i polmoni non mi servono, sto bene così, perché devo se il feto ragionasse così apparirebbe incapace poi di nascere, e la nascita costituirebbe il momento in cui muore come feto, muore definitivamente, non ha raggiunto la vita, viveva provvisoriamente in virtù della vita della madre. Ora noi, analogicamente, noi viviamo provvisoriamente, sostenuti continuamente dal flusso di vita che ci investe, ma finché non sviluppiamo però, se non sviluppiamo nostre dimensioni definitive, chiamiamole spirituali, nostre dimensioni personali definitive, non siamo in grado di attraversare la morte da vivi. Per cui la morte in questa prospettiva diventerebbe la seconda morte, come la chiama l'Apocalisse, la seconda morte, che poi veniva identificato con l'inferno, no? Cioè è il morire, il distacco completo da Dio. Quindi, allora, questa possibilità nella prospettiva dinamica evolutiva deve essere tenuta presente. La conseguenza è che la storia acquista un'importanza straordinaria, è l'ambito, il tempo è l'ambito dove noi diventiamo capaci di vita definitiva. Il senso della nostra esistenza qui sulla Terra è di diventare capaci di vivere, e diventare capaci di vivere vuol dire diventare capaci di morire da vivi. Per cui la morte offre i criteri fondamentali della vita, cioè ciò che la morte richiede per essere vissuta offre il criterio per fare le scelte quotidiane. Allora adesso qui non mi fermo di più su questo punto, possiamo poi dopo discutere, però capite allora,
scusa,
il perché
l'ultima cosa la puoi mettere, l'ultima cosa proprio,
sì, cioè la morte cosa rappresenta? E rappresenta il momento in cui giungiamo al compimento, così da essere in grado di attraversare la morte da vivi, pieni così di vita da attraversarla vivendo, e quindi da assumere una nuova modalità di esistenza. In questo senso quindi il tempo è l'ambito dove la forza creatrice di Dio ci fa crescere capaci di vivere definitivamente, cioè ci conduce ad essere immagine sua definitiva, immagine e somiglianza, così come dice la Genesi all'inizio del libro. In questo senso la storia è l'ambito della nostra responsabilità, del nostro divenire. Questi sono modelli però discussi e discutibili, proprio perché, però dato che voi avete chiesto di chiarirlo, allora questo discorso vale anche per la società, perché anche l'umanità è in processo, l'umanità può distruggersi e finisce. Certo, l'umanità definitiva esiste già. Per chi crede nell'aldilà, l'umanità definitiva esiste già, Cristo è risorto, i santi sono nella forma definitiva di vita, quindi c'è già l'umanità redenta, l'umanità piena, che ha aggiunto la pienezza di vita. Però sulla Terra l'umanità può distruggersi. E quindi resta ancora questa grande responsabilità del cammino storico, perché le persone raggiungono la propria pienezza, la propria identità all'interno dei rapporti nella storia, dei rapporti con le persone. Quindi questo è la responsabilità che abbiamo nei confronti del divenire delle nuove generazioni e del nostro divenire di raggiungere la nostra identità di figli di Dio. Credo che gli elementi per le discussioni sono molti, allora adesso possiamo cominciare. Sì, sono le 10:35, possiamo già subito cominciare senza fare una pausa, se siete d'accordo.
Sì, d'accordo.